Ne parliamo intanto con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Luca, quante volte ci siamo detti va bene il Napoli, però lì dietro certo non è che vanno a grandissime velocità. E ieri il Milan è incappato in un altro pareggio, francamente abbastanza deludente, anche perché il gol della Salernitana, complimenti alla Salernitana e a Paolo Sosa, però è arrivata nel deserto di una difesa imbarazzante forse ieri a un certo punto su quel pareggio. C'è qualcosa,
sì, tra l'altro la Salernitana ha anche avuto delle altre chance,
certo,
per poter segnare. Probabilmente il Milan ha, come dire, sottovalutato l'avversario, è stato bravo Paolo Sosa anche nel progetto tattico della partita, ha sottovalutato l'avversario nel senso che pensava che fosse più facile vincere. Un po' quello che è successo anche alla Juventus la sera prima contro la Sampdoria, no? 2-0, ti rilassi, pensi di aver vinto, invece la Sampdoria va sul 2-2 e poi la partita diventa difficile. Se non la sbocca Rabiot con quel gol contestato, la Juventus magari la pareggia. È un discorso di approccio, secondo me. Non ci sono altre spiegazioni, perché poi il Milan, no, per me la partita con la Fiorentina ci può stare che la perdi, perché la Fiorentina è ora una squadra in forma, in palla, ha dei giocatori importanti, venivi comunque da una partita molto intensa con il Tottenham che ti porta via non soltanto energie fisiche ma anche mentali, però non può essere la stessa squadra quella che imbriglia il Tottenham e rischia addirittura di andare a vincere a Londra e la stessa che pareggia in casa con la Salernitana rischiando di perderla.
Sì, io però vedi sul fatto che i meriti della Salernitana ci siano e che Paolo Sosa comunque al di là della prima gara che se non sbaglio non è andata benissimo, però piano piano poi si fa vedere la sua mano. Sono d'accordo, così come sono d'accordo sul fatto che Milan magari ha un po' sottovalutato tra virgolette, però io mi faccio sempre quel retropensiero, no Luca, per cui se tu in un campionato non vedi nessuna possibilità di rimontare lì davanti, forse concentri tutte le attenzioni e la mente sulla Champions League, però sarebbe pericoloso perché ballano ancora quei famosi 15 punti per la Juventus, no? Che potrebbero,
ma non solo ballano i 15 punti, ma non credo che oggi Inter e Milan possano pensare in maniera concreta di vincere la Champions League.
No.
Pensare di andare avanti,
certo.
Di essere alla pari delle prime 8 d'Europa, però a partire da stasera l'Inter ha una partita molto delicata contro un avversario molto fastidioso, parte da un vantaggio e quindi, come dicevi tu in apertura, chiaramente deve andare a difendere questo vantaggio qua, però non è, cioè, noi oggi ci interroghiamo se questo straordinario Napoli può ambire a vincere la Champions League. Inter e Milan, se la dovessero vincere, sarebbe una super sorpresa. Quindi io non penso che uno si debba concentrare sulla Champions League, perché sì, per carità, passi il turno, la partita, quello che vuoi, però poi il Champions League il prossimo anno la devi andare a giocare. Se no ti sei divertito quest'anno, come ha detto Pioli in fase di presentazione con la Salernitana, e poi il prossimo anno ti diverti di meno. Se l'Inter soltanto avesse vinto le due partite con Spezia e Empoli e avesse vinto con il Bologna, avrebbe 8 punti in più. 8 punti in più significa che oggi tu sei praticamente certo il prossimo anno di andare in Champions League, che siamo al 14 marzo.
Stanno
veramente buttando via punti.
Sì, sono molto d'accordo. Tra l'altro, poi ci sono, a proposito di conteggi da classifica, altre riflessioni singolari da fare, ma le facciamo dopo perché toccano un'altra squadra. Però sì, si stanno buttando tanti punti. C'è una nota audio di Rosolino che sicuramente riguarderà il Milan, quindi chiedo a Giorgio Sorani di farcela ascoltare, tanto è Rosolino, ci fidiamo, e la condividiamo con Luca Marchetti. Vai.
Buongiorno Vincenzo, sono Fossano.
Visto che sono bravo,
vediamo cosa ne pensa. Grande Marchetti, e poi lo chiediamo pure a Jacopo. Secondo me con questo modulo noi abbiamo acquisito un po' di solidità, però abbiamo perso il miglior Leao. Dicono che lui preferisce giocare lì, ma Leao secondo me ha bisogno di giocare sulla linea per fallo laterale. Deve stare largo, così lui comincia a saltare l'uomo, prende fiducia e fa le partite che faceva una volta. Lo siamo passati.
Che bello sentire parlare di calcio ai nostri tifosi, no? In genere nelle trasmissioni, Luca, si fanno polemiche, no? Invece vedi l'attenzione, giocare largo sulla linea, il modulo. Sei d'accordo con Rosolino? Credi che tutto sommato poi questo modulo trovato da Pioli, sul quale ha lavorato, che ha fatto rigirare la squadra, sia propedeutico a una crescita del Milan anche europea?
No, mi duole dirlo perché... ma non sono assolutamente d'accordo. Se Leao gioca non da Leao, non è responsabilità del sistema di gioco. Pioli ha fatto bene a cambiarlo perché ha dato solidità al Milan. Se Leao si trova meglio a giocare un po' più largo, ci si mette da solo un po' più largo. Non è che Pioli lo lega in una posizione di galleggiamento fra le linee e fra le fasce. I giocatori si muovono in campo, non è che hanno la camicia di forza o un elastico che gli permette di allontanarsi soltanto un pezzettino. Se Leao non sta facendo la differenza in questo momento al Milan, è uno dei motivi per cui il Milan non è secondo in classifica.
Questo è legato in qualche modo, leggevo anche dei messaggi, secondo te, Luca, a un Leao poco sereno anche per qualche voce di mercato o comunque per il suo futuro?
Può darsi, ma sì, ci può stare, ognuno reagisce come vuole. Al Milan credo che sia uno di quei club in cui non ti mettono questo tipo di pressione. Pensa a Donnarumma, no? Pensa a Kessié. Hanno giocato, hanno vinto, uno è andato in Champions, quell'altro ha vinto addirittura il campionato da protagonisti e poi se ne sono andati e hanno giocato bene. Poi stanno giocando meno bene dove sono andati. Quindi fossi Leao mi farei due domande se conviene veramente andare via. No, è chiaro che dipenderà dalla cifra che ti offriranno, eccetera, eccetera. Manca ancora un anno e tre mesi alla fine del contratto di Leao. Chiaro che può influire un po'. Io non lo so perché Leao non è più quello della passata stagione, ma è evidente che Leao della passata stagione ha trascinato il Milan. Questo Leao non lo sta trascinando il Milan e rimane comunque un giocatore straordinario.
Ci sono diversi giocatori, devo dire, che sono in un momento di appannamento, chissà se per motivi di mercato o per altro. Però guardiamo adesso dall'altra parte dei navigli, in casa Inter. L'Inter questa sera allo stadio do Dragao deve appunto difendere il vantaggio acquisito nella gara di andata, ma fare forse anche qualcosina in più, almeno rispetto a quello che ha fatto vedere per adesso. Contro lo Spezia in campo onestamente qualcosa l'ha fatta vedere, però poi non vinci la partita, la perdi, quindi due domande te le devi fare. Inzaghi si è messo in discussione, immagino sia messo in discussione anche dal club. Luca, ti chiedo però se ci sarà l'Inter, se devo paragonarla a un mese del calendario, la paragono proprio a marzo. Cioè, marzo è pazzo, l'Inter un giorno ti può dare la luce del sole, il giorno dopo la tempesta e la pioggia. Che dobbiamo aspettarci stasera, Luca?
Un Inter concentrata, un Inter determinata, un Inter attenta, un Inter accorta, un Inter brillante, perché in Coppa questo è sempre stato così. L'Inter in Coppa e contro le grandi squadre ha sempre offerto delle prestazioni importanti. È difficile che abbia steccato la partita. È più facile che lo abbia fatto contro le piccole, e questa è chiaramente una mancanza di, secondo me, di concentrazione, di approccio, anche all'interno della partita stessa. Tu prima hai fatto riferimento alla partita della Spezia. Se tu fai vedere la partita senza far vedere dove finisce il tiro, pensi che sia finita 6-1 la partita,
sì,
no?
Sì.
E invece è finita 2-1 per lo Spezia.
È vero.
Allora, per carità, la prestazione c'è, quindi l'allenatore deve guardare la prestazione, deve guardare di meno il risultato. Quando sei nelle grandi squadre devi guardare il risultato oltre alla prestazione, e i risultati dicono che l'Inter fuori casa balbetta in campionato, perché poi invece, se ti ricordi la partita per esempio a Barcellona, dove addirittura ha rischiato di chiudere la qualificazione in anticipo, no? L'Inter ha sempre fatto delle buone gare in Champions e anche contro le grandi squadre in Italia. E poi, ripeto, ci vuole attenzione ai dettagli. La Champions è la competizione dei dettagli, per questo che è molto difficile, perché ti incontri, ti scontri con squadre, soprattutto nelle sfide di eliminazione diretta, che più o meno sono del tuo valore, e quindi basta un particolare per poter far girare la ruota. L'Inter ha avuto la capacità di vincere la partita di andata, non deve aggrapparsi soltanto al risultato positivo dell'andata, perché se pensi soltanto a difenderti, prima o poi le prendi, e deve essere una gara intelligente quella che deve fare l'Inter. Ma io non ho dubbi che Inzaghi l'abbia preparata così, perché poi l'Inter nella sua attitudine, soprattutto in quest'ultimo periodo e anche grazie al lavoro di Inzaghi, è stata una squadra che non ha mai pensato soltanto a difendersi, ha sempre avuto la capacità poi di andare in avanti, di dar fastidio con Dzeko, con Lautaro, con Barella, con Lukaku, con i due esterni, con Çanakkale, con chi vuoi te, però ce l'ha sempre avuta questo tipo di situazione. Quindi non mi aspetto una squadra arroccata in difesa, come peraltro non ha fatto il Milan a Londra, altrimenti rischi e ancora di più di quello che già rischi normalmente.
No, è quello, e credo che il campionato l'abbia probabilmente a questo punto di vista insegnato, e spero l'abbia insegnato alle nostre squadre, che abbassare la guardia significa gettare magari anche un lavoro fatto bene per 80 minuti e poi dopo lo butti via. Intanto abbiamo un audio, ci dicono, da un nostro ascoltatore che è in trasferta, ha seguito l'Inter, vedi, abbiamo invece che gli inviati abbiamo i nostri ascoltatori come inviati, economica come soluzione.
Vai. Non per loro.
No, non per loro, per noi sì. Vai Giorgio, facciamo
ascoltare. Buongiorno ragazzi, buongiorno Vincenzo, Francesco da
Ciao
Radino.
Francesco.
Mi trovo casualmente ad Oporto.
Ah, casualmente.
Non so manco io perché. La giornata è nuvolosa. No, vabbè, scherzi a parte, c'ho un'ansia per stasera. Non lo so. E si sono tosti, e vi assicuro che sono belli carichi. Infatti, con la sciarpa dell'Inter in giro già sto subendo qualche sfottò. Ma speriamo bene.
Coraggioso però, qualche sfottò, però diciamo, il nostro Francesco è coraggioso. Tu ti senti ottimista comunque per la partita, al di là di come ti aspetti che possa giocare l'Inter, Luca?
Beh, bisogna essere ottimisti, perché comunque il vantaggio ce l'ha l'Inter. E l'Inter ha saputo sfruttarlo. L'Inter, è chiaro che gli ultimi risultati in campionato ti lasciano un po' di inquietudine, quindi nell'ottimismo una punta di rottura c'è, perché se l'Inter fosse stata solida mentalmente e nei risultati anche nell'avvicinamento durante il campionato a questa partita, sarebbe andata, come dire, con più tranquillità. Detto questo, magari queste sconfitte ti obbligano ad essere ancora più accorto, non so, poi dopo dipende sempre dall'interpretazione che può avere, no, una persona a un momento di difficoltà, magari la troppa responsabilità ti schiaccia e ti viene l'ansia invece che responsabilizzarti ancora di più. È una partita difficile, è una partita complicata, è una partita dove l'Inter dovrà giocare in maniera intelligente. L'ottimismo o il pessimismo passeranno da questo, dall'approccio dei primi 5 minuti di partita. Lo stadio sarà molto caldo, questo ragazzo insomma che era lì a Oporto già ci ha detto che il clima è quello di Champions, di una partita che serve da dentro fuori, dove il Porto non si sente sconfitto perché il Porto giustamente dal lato suo non si sente sconfitto, sa che può recuperare. L'Inter non deve permetterlo e deve giocare con personalità.
No, non se lo può permettere, devo dire che grazie a Francesco ci ha raccontato di un clima molto caldo lì, ma l'immagine credo che sia proprio quella la cosa che o ti schiaccia o ti spinge. Senti, dovesse esserci un calcio di rigore questa sera, Luca, secondo te chi lo batte in casa Inter?
Allora, non so la formazione dell'Inter, però ti dico che se dovesse esserci un calcio di rigore per l'Inter è Lukaku. Dovesse essere in campo, secondo me, Lukaku.
Credo di sì, ma soprattutto credo anche io che poi dopo alla fine insomma lo tirerà Lukaku, ma mi auguro che ci sia un rigore per l'Inter, che almeno vuol dire che insomma c'è la possibilità di fare un altro gol, che sarebbe importante. Ricordiamo sempre che i gol di trasferta non valgono più, quindi è la somma però delle reti che fa la differenza, ed è importante partire intanto con l'1-0. Oh, nel frattempo, insomma, quindi abbiamo dato un'occhiata un po' alla Champions League per quanto riguarda l'Inter, dobbiamo farlo per dovere di firma per il Napoli, no? Perché anche lì, come in campionato, il Napoli domina, è andato a vincere 2-0 a Francoforte, c'è questa situazione tifosi un po' da prendere in considerazione, da analizzare, da attenzionare, come dicono quelli là bravi, però direi che sul campo, soprattutto con un Kvaratskhelia così, che ti prende per mano in quel modo anche in una delle partite meno brillanti, in uno dei momenti forse meno brillanti della stagione del Napoli, è un ottimo auspicio per la squadra di Spalletti. Però ti aspetti il trappolone da questa partita, cioè bisogna stare attenti.
No. Sì, ma non mi aspetto sorprese, perché non sono sicuro, non sono convinto che è il momento meno brillante del Napoli. Ha giocato contro due squadre molto forti, Lazio e Atalanta. Contro il Napoli tutte le avversarie cercano di fare bella figura, e io ti dico di più, anche nella partita contro la Lazio, che il Napoli come ben sai ha perso, il Napoli ha giocato e ha creato tante palle gol. Poi la Lazio ha tirato fuori quel gran tiro di Vesina, quindi ha vinto la partita, non è che ha demeritato, non è che è andata col passamontagna via dal Maradona.
No, sì, è chiaro, no, certo.
E con l'Atalanta comunque, l'Atalanta è una squadra che difficilmente concede occasioni da gol, e non è in un grandissimo momento anche l'Atalanta, ma è una squadra che sta lottando per prendersi anche lei un posto in Champions League, visto che le altre giocano col freno a mano tirato. Quindi sono due partite dove il Napoli, a mio avviso, non ha mostrato segnali e segni di debolezza. Sì, non è arrivata la vittoria contro la Lazio, il Napoli può permettersi di perderne sei, comunque sarebbe prima in classifica. Lo stesso ci sta anche per il Napoli, un pizzico, no, di rilassatezza. Il Napoli è forte, il Napoli giocherà in Champions League con la concentrazione giusta e soprattutto con la leggerezza necessaria per poter dire vabbè, io gioco, poi vediamo fin dove arrivo e poi tracciamo una linea e mi dite se sono stato bravo, bravissimo o straordinario, perché comunque a prescindere da come sarà il cammino in Champions League, io penso che il Napoli passerà il turno e comunque sarà il miglior risultato del Napoli in Europa, della sua storia.
Sì, e che noi ci auguriamo possa diventare sempre migliore, no, questa stagione, quindi ma credo che oramai poi là sia una questione veramente di qualsiasi squadra trovi nell'urna per quanto riguarda il turno successivo, ovviamente scongiuri a parte fatti da tutti quanti nel modo giusto saranno avversarie toste, ma è anche il Napoli diventato avversaria tosta per tutte le altre, no?
Certo. Io l'ho detto l'altro giorno anche da noi da Sky, perché si discuteva naturalmente di questo in preparazione della settimana. Io non so se il Napoli potrà arrivare fino in fondo, perché questo dipende dal sorteggio, dipenderà dalla fortuna, dipenderà dal momento di forma in cui incontri l'avversario. Come abbiamo detto prima, la Champions è la competizione dei dettagli, ma state certi che nessuno in Europa vorrà incontrare il Napoli. Faranno tutti gli scongiuri il giorno, quando è venerdì, no? Peraltro venerdì 17.
Sì, esatto. Che a Napoli non è una data che piace tanto, però magari vedi si crea.
Ma secondo me sono più gli altri che si creano il problema a Napoli.
È vero.
Napoli, sai, chi prende, prende, per carità, se prende il Real Madrid o il Manchester City gli va meno bene, se dovesse prendere magari un'italiana che conosce meglio, che ha 18 punti di ritardo in classifica, oppure non so, dimmi tu chi può essere, o il Benfica che comunque sta giocando benissimo.
Sai, comunque è tosta pure il Benfica,
appunto, quindi però il Napoli chi prende prende, fra virgolette, perché comunque ormai sono 8, immaginando che passino tutte le italiane, augurandoci che passino tutte le italiane, sono 8 di cui 3 italiane, quindi chi prendi prendi. Ci sono il Manchester City, il Bayern Monaco, il Real Madrid. Voglio dire, non è che puoi
scegliere
una fra Chelsea e Borussia e il Benfica, no?
Sì. Però insomma,
voglio dire, dove peschi male. Io penso che le altre avranno il problema a Napoli.
Sono d'accordo. Senti, prima di leggerti le domande dei nostri amici, c'è anche un altro audio. Ti chiedo invece una domanda suggestiva. Più di proiettiamoci già col Napoli che supera il turno, quale sfida, io ce n'ho una in mente, quale sarebbe l'avversario più affascinante sul cammino del Napoli in Champions League? Tanto è la stessa che sto pensando io, sono sicuro. Mi sento Udinì in questo momento.
No, non lo so, io ti dico il Real.
Hai visto? Sono Udinì, è quella che pensavo anche io. Ma lo pensavo per Ancelotti, ho fatto questa assonanza. Credo che forse un pochettino inconsciamente l'hai fatta anche tu.
Sì, assolutamente. Sì, poi il Real comunque c'è il fascino della Champions League. Beh, certo. Niente di più. Quindi sarebbe un bel confronto. Però sarebbe veramente forse l'avversario più duro insieme a Manchester City. Io le metto il Real per esperienza, il Manchester City per qualità di giocatori, le metto un pelo sopra al Bayern di Monaco.
No, secondo me sì, anche sono d'accordo. Due squadre diverse, poi se vogliamo, perché una più tecnica, l'altra più tosta. Esatto, però vedi che nell'opposto, e penso a Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, ha vinto Bayern Monaco. Questa è anche un'altra indicazione da tenere sotto.
Beh, nell'opposto, per modo di dire, Bayern Monaco è una squadra.
Sì, no,
Bayern Monaco è una squadra che sa quello che deve fare.
Esatto.
Ha dei giocatori giusti al posto giusto, magari non ha le stelle, ma Choupo-Moting è stato più determinante di Messi, Mbappé e Neymar, ecco, se vogliamo dirla così,
sicuramente,
non avendo pedigree.
Sicuramente
inserito in un contesto che funziona, e il Bayern Monaco funziona, ha sempre funzionato e continuerà sempre a funzionare, magari fra alti e bassi, però poi il rendimento chiaramente è superiore. Però non è il miglior Bayern di sempre, mentre potrebbe essere il miglior Manchester City di sempre, non è il miglior Bayern di sempre.
Sicuramente. Sentiamoci l'audio, Giorgio, dai.
Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei far lavorare sul mercato.
Eccolo qua.
Il buon Marchetti.
Non ci lavora mai sul mercato.
Una cortesia, ma ci sono novità per il terzino sinistro? Io all'epoca avevo visto un po' di rumors sui giornali, blog vari, su Carlos Augusto. C'è qualche novità? C'è lui o qualcun altro in prospettiva di un eventuale arrivo alla Juventus? E anche di Ferguson si parlava. Quello, il ragazzo del Bologna. Ciao, buona giornata.
Quante domande, vai.
Guarda, ti dico la verità. Intanto la Juventus ha cambiato.
Sì, esatto. Non dimentichiamoci questo aspetto qua.
Che addirittura voleva essere provato l'ultimo giorno di mercato a portarlo alla base. Poi il Bologna si giustamente dice: cavolo, me l'hai prestato. L'ho pagato, perché te lo devo ridare indietro?
Infatti voleva, credo, una sorta di ricompensa, diciamo così, che sarebbe stato poi l'equivalente della metà stagione che era stata pagata come stipendio al giocatore, più qualcosa vicino.
C'è naturalmente Alessandro,
che devo dire la verità, guarda, e poi alla fine, come Rabione, l'ultimo anno sta brillando, non so se per implodere o per conquistarsi un prolungamento di contratto, quindi anche questo occhio,
Ma se non ricordo male dovrebbe essere scattato il rinnovo di Alessandro, no?
Sì, pure io, se non ricordo male dovrebbe essere.
Se non ricordo male dovrebbe essere stata così.
Era una cosa un po' complicata, però insomma sì, Alessandro, e devo dire che si sta anche meritando eventualmente una riconferma.
Aveva un'opzione di fatto, è come se avesse avuto un'opzione per andare a rinnovare. Comunque magari ricordo male io. E poi
lo controlliamo.
Particolare da non sottovalutare. Bisognerà capire con che sistema di gioco giocherà la Juventus il prossimo anno e che tipo di giocatore c'è bisogno, perché se giochi 3-5-2 c'è Kostic, se giochi 4-3-3 magari c'è bisogno di un terzino sinistro diverso. Però ripeto, se c'è Kostic e Alessandro e Cambiaso, insomma, prendere ancora potrebbe essere non funzionale,
No, direi anche io. Buongiorno Vincenzo, Simone da Castiglione Fiorentino. Piano piano spero che Sosa riesca ad incidere sulla testa dei ragazzi. Dopo, quindi ne parla da Salernitana, tifoso da Salernitana. Già a finire con tre attaccanti a San Siro è un cambio di mentalità. Sono molto d'accordo. Poi c'è un nostro amico che dice:
ti confermo che Alessandro ha rinnovato.
Ha rinnovato, perfetto. Abbiamo fatto il controllo live. Infatti, lo stavo facendo anche io. Volevo chiedere a Marchetti l'ingresso ufficiale odierno di Cristina Mezzaroma in società in contemporanea all'aumento delle competenze affidate a Fabiani. Significa finalmente che l'era Tari a Formello è terminata? Ti chiede il nostro amico tifoso della Lazio.
Non lo so.
Vedi, finalmente ce lo mette lui. Liberiamo Luca da questo termine, diciamo. Che credo che poi Tari abbia fatto veramente tanto per la Lazio.
Tantissimo. Ed è un uomo comunque di fiducia di Lotito. Poi sai benissimo che gli equilibri all'interno delle società possono cambiare.
Certo.
C'è il feeling con l'allenatore che va considerato. Io se ne parla della possibilità che Tari lasci la Lazio da diverso tempo, no? Addirittura da prima dell'arrivo di Maldini e Massara al Milan, perché ti ricorderai che era stato indicato lui come obiettivo numero uno per andare a fare il direttore sportivo al Milan, poi rimase alla Lazio, si era parlato di una sua partenza la scorsa estate per andare all'Eintracht, è rimasto alla Lazio, adesso c'è questa nuova lettura. Io penso che Fabiani, che è un uomo di fiducia di Lotito, in questo momento sa benissimo quali sono i contorni del suo lavoro, esattamente come li sa Tare, però poi sapete benissimo che tutto dipende da Lotito.
Certo.
Quindi invece che chiederla a me, lo chiedo solo al Presidente.
Lo chiederemo a Lotito sicuramente a questo punto, ma difficilmente avremo risposta, anche perché è molto un furbacchione Lotito da questo punto di vista, però qualche cambiamento potrebbe esserci. Luca Marchetti, Sky Sport, grazie come sempre. Ciao Luca.
Ciao.